Buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, pronti come sempre a cominciare la domenica mattina insieme con Fabrizio Salce che ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di eventi davvero molto particolari. Fabrizio, buona domenica.
Buona domenica a te Anna e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Partiamo subito dal Piemonte, dalla città di Asti, con le celebrazioni per ricordare un celebre cittadino che fu Vittorio Alfieri, con tanti appuntamenti, ma lo cito più che altro per dire che invece due passi da Asti, a Nizza Monferrato, al via la rassegna Incontri di Vini, molto interessante perché sono abbinamenti tra vini italiani e vini francesi con dei piatti particolari. Serata del 22 gennaio, un assaggio di Nizza di OCG e Rodano in abbinamento con gli agnolotti del Plin. Serata del 29 gennaio, da non perdere, il Monferrato Rosso e il Bordeaux in abbinamento con dei grandi formaggi del Piemonte. Dal Piemonte alla Toscana, Siena. Dal 1 al 3 febbraio Wine and Siena, ovvero la manifestazione, la prima dell'anno, alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche. Questa volta sarà in scena al Santa Maria della Scala, che è il prestigioso ospedale sulla via Francigena, perciò dai vini in anfora ai Pinot Neri, dall'Alto Adige al Chianti classici, al Cherme, insomma un appuntamento dedicato al buon bere. Una comunicazione di servizio: dal 20 al 22 febbraio a Torino ci sarà ancora il Festival del giornalismo agroalimentare, lo dico solo velocemente, non sarà al solito posto ma al Lingotto, che ormai è un punto, è un centro congressi veramente molto importante. Invece una cosa non gastronomica ma piacevole, visto che Latte e Miele è molto seguita anche in Canton Ticino, Svizzera italiana, vi dico che sia a Bellinzona che a Lugano che a Locarno ci sarà la presentazione, e vi dico anche 23 gennaio, 22 gennaio e il 27, di un lavoro bellissimo dedicato a Karl Lutz, che fu il viceconsole svizzero da Budapest, che durante la Shoah, secondo il centro Wiesenthal, salvò circa 60.000 ebrei ungheresi. Lo dico perché è una cosa molto carina. Verona, Veneto, 29 gennaio, 1 febbraio, ritorno invece un appuntamento con il comparto primario, ovvero con la Fiera Agricola di Verona, che anche quest'anno attirerà tantissimi interessati all'evento, ma soprattutto tanti espositori nella cornice di quella che è una delle città più romantiche della nostra bella Italia. Se vuoi mi fermo un attimo.
Sì, ascoltiamo Tiziano Ferro e poi torniamo da te e sentiamo tutti gli altri eventi. In mezzo a questo inverno, Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele, ma torniamo subito da Fabrizio Salce perché siamo tutti curiosi di sentire gli altri eventi che vuoi segnalarci quest'oggi, Fabrizio.
Due flash veloci sulla città di Milano, la Via della Sete. Vicky Pryan, questo chef orientale, incontra ancora una volta un altro grande chef italiano che è Enrico Cerea per una cena a quattro mani con ben otto portate, il tutto lunedì 27 gennaio alle 20 presso il Vicky's Innovative Japanese Cuisine. Ma sempre a Milano, il 23 gennaio, l'Hotel Michelangelo, l'associazione Go Wine inaugura l'anno proprio in città, appunto, con l'ormai tradizionale appuntamento dedicato ai vini autoctoni italiani. Questa è la undicesima edizione dell'evento. Un mix tra Franciacorta e Pescara. Dico mix perché due cose che abbiamo già citato in passato. È stata prorogata l'esposizione dei cimeli dei Beatles in Franciacorta presso le tenute La Montina, che doveva completarsi con i primi di gennaio, ma ha avuto molto successo e va avanti fino al 9 di marzo. Così come abbiamo già citato, ma siccome va in scena fra pochissimi giorni, il Festival degli Spumanti a Pescara dal 23 al 26 di questo mese. Completiamo in bellezza, anzi completiamo con due cose importanti. Ancora per oggi a Firenze, al Tuscany Hall, per gli interessati, il festival che ruota intorno a un ambito premio nazionale dedicato alla migliore produzione di birra. Perciò ancora per oggi per gli amanti della birra c'è questo appuntamento a Firenze, mentre a Grottaglie in provincia di Taranto dal 25 al 27 gennaio torna come seconda edizione di Evoluzione Naturale il Salone Pugliese dedicato proprio ai vini naturali ed etici. Circa 50 espositori che incontreranno il pubblico, gli operatori, i professionisti, la stampa e i wine lover. E per
bene,
questa settimana mi fermo.
Grazie Fabrizio, è sempre bello girare l'Italia con te da nord a sud e scoprire ovviamente tutti questi eventi particolarissimi che tu ci segnali. Io ti auguro una buona domenica e come sempre ci sentiamo domenica prossima.
Anche a voi un abbraccione grande grande e buona domenica a tutti.
Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Quanto si è parlato in questa settimana di Meghan, di Harry, del fatto che vogliono trovare e vogliono insomma allontanarsi, uscire dalla famiglia reale, hanno anche avuto l'approvazione della regina Elisabetta, soprattutto vogliono sostenersi economicamente da soli, e lì ovviamente stanno arrivando delle proposte di lavoro, e una proposta di lavoro è arrivata da Burger King Argentina, che ha pensato bene di offrire un lavoro al principe Henry. Ovviamente il tutto è in chiave ironico, però pensate che sul loro sito, sul sito proprio dell'azienda, è apparsa l'offerta di lavoro dedicata, e il messaggio del post è proprio questo: se stai cercando un nuovo lavoro abbiamo una proposta per te, vedrai che la nostra corona ti starà benissimo. E beh ragazzi, chi meglio di loro? Ovviamente è una genialata per farsi un po' di pubblicità, ma è anche una cosa molto molto divertente. Poi ovviamente postano anche la foto della corona opportunamente sistemata per darle un tono giusto, perché possa calzare perfettamente sulla testa del principe Harry. Lui non ha risposto ovviamente. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentornati qui su Radio Latte Miele. Voglio raccontarvi una cosa romantica. Questo è proprio un momento romantico, ma è anche uno spettacolo bellissimo della natura. Sta imperversando in questi giorni sul web una foto che io trovo veramente molto molto romantica. Pensate che ci sono voluti 20.000 anni per riuscire a vedere il bacio più atteso di tutti i tempi, un bacio tra una stalattite e una stalagmite. Non sono impazzita, andate a cercarlo, è una cosa bellissima che accade nelle grotte di Pertosa, ed è diventata questa immagine, che è stata scattata qualche giorno fa, è diventata virale nel web. Si trova nel Parco Nazionale del Cilento, e nelle grotte di Pertosa si è assistito a questo atteso evento che è veramente molto romantico. È una sorta di bacio, è un avvicinamento praticamente tra la stalattite e la stalagmite, e tra l'altro ci vorranno ancora molti molti anni finché poi alla fine si fonderanno in un solo corpo che viene chiamato colonna, ma in questo momento è veramente un avvicinamento che sembra davvero, se la vedete, un bacio, ed è bellissimo da vedere. Andate a cercarlo, guardatelo, in effetti è molto molto romantico. Ci sono i Canova, Lento Violento. Rieccoci qui su Radio Latte Miele, parliamo di pallavolo e come sempre lo facciamo con molto piacere con Marco Caronna. Ciao Marco, buona domenica.
Eccoci qua, buona domenica anche a voi. Mi sono preso una vacanza lunga e quindi insomma adesso riprendo il campionato domenicale, e quindi insomma io sono qua che scaldo i motori.
Diciamo. E certo, noi non vediamo l'ora di seguire ovviamente in diretta anche qui su Radio Latte Miele la giornata di campionato di quest'oggi, ma facciamo un passo indietro, perché si è giocato giovedì e quindi insomma sono successe delle cose notevoli giovedì, perché Civitanova ha subito la prima sconfitta e l'ha subita da Milano.
Subito la prima sconfitta in casa sul campone tricolore. Infatti secondo me gli spettatori di Civitanova hanno pensato a uno scherzo, ormai si sono abituati all'idea che la squadra di Fefè De Giorgi non perde mai, e effettivamente è arrivata questa sconfitta che, devo dire, è un campanello d'allarme importante per Civitanova. Spesso gli allenatori dicono le sconfitte possono essere salutari, e questa probabilmente lo sarà per i marchigiani anche in vista Coppa Italia, ma soprattutto è una bella affermazione di Milano che si inserisce a buon diritto nel gruppo di testa del campionato, cioè ha agguantato il quarto posto, no, a pari merito con Trento, e quindi secondo me la bella notizia in generale di questo campionato è che Milano, ricordiamolo, oltretutto con la sua nuova sede, con un palasport diciamo restituito ai milanesi e assolutamente a misura di pallavolo, io credo farà già da quest'anno, ma sono certo che l'anno prossimo farà cose ancora più importanti.
Beh, ci fa piacere questa cosa, la stiamo ovviamente vivendo anche noi, grazie a te, ai tuoi racconti, sicuramente la vivono tutti coloro che fanno il tifo per Milano. Senti, ascoltiamo Marco Mengoni, poi torniamo a chiacchierare con te. Marco Mengoni, 2000 volte qui su Radio Latte Miele, siamo in compagnia di Marco Caronna, stiamo parlando del campionato maschile di volley. Quest'oggi, tra qualche ora, insomma, si torna però a giocare, Marco. Ci sono delle partite interessanti da tenere in considerazione, anche per quello che ovviamente succederà proprio lì in te. Sta la classifica di cui parlavamo prima.
Ma sai, oggi è una giornata secondo me un po' interlocutoria, e quindi come tutte le giornate un po' interlocutorie va a finire che sono poi quelle che forniscono sorprese, cioè se si gioca a Perugia Civitanova
voglio dire, si sa che ci sarà una che vince, che si avvantaggia sull'altra in testa alla classifica. In questa giornata, paradossalmente, diciamo le 5, perché ormai di questo bisogna parlare, di testa, giocano, diciamo, un turno abbastanza comodo. Però, appunto, dietro i turni abbastanza comodi si nascondono in genere le insidie peggiori. Io devo dire, la partita che vedo, che serve, diciamo, come prova della verità, probabilmente è quella di Perugia, fra Perugia e Monza, perché potrebbe essere una partita che o finisce 3-0 in un'ora, oppure veramente potrebbe certificare il fatto che Perugia deve trovare ancora una continuità di quello che in gergo sportivo si chiama, parola brutta, il killer instinct, cioè quel momento in cui una squadra è più forte e decide che chiude la partita. Ogni tanto a Perugia manca questa facilità, pur avendo probabilmente ancora, insomma, all'attacco più forte del campionato italiano e quindi più forte al mondo.
Sì.
Sarà una giornata interessante da raccontare.
Bene, noi come sempre la seguiremo con te qui su Radio Latte Miele. Diamo appunto l'appuntamento di oggi con Sette Note con te, Marco.
Va bene, alle 18:15 io sarò ligio al dovere.
Perfetto, noi non vediamo l'ora. Grazie mille a Marco Caronna. Grazie. Alla settimana prossima. Ciao Marco.
Grazie, ciao a tutti.
Qui su Radio Latte Miele a Tutti Amano il Weekend. Questa mattina voglio anche parlarvi di Instagram. Non so come siete messi voi con Instagram, però per esempio hanno fatto un esperimento strano, particolare, per capire cosa avrebbero postato oggi su Instagram dei grandi pittori come Picasso, Degas e Van Gogh, se ci fossero stati e soprattutto se fossero stati attivi su Instagram. È una cosa strana, ve lo dico, è una cosa strana, però la pensavo di farla il Museo d'Orsay, che è a Parigi, racchiude e espone le opere più belle di questi impressionisti. E la pagina Instagram, appunto, del museo ospita un intruso, cioè questo post che cerca di immaginare cosa questi grandi artisti avrebbero postato su Instagram. È affidato ad un illustratore piuttosto noto che si chiama Delhomme, non so se l'ho pronunciato bene perché faccio a botte col francese, e comunque è uno che collabora con il New Yorker, con Vogue, anche con GQ. E il tono è piuttosto spiritoso, ovviamente. Per esempio, lui immagina che Gauguin faccia rabbia a tutti postando i suoi bellissimi scatti della Polinesia. E beh, lì ci potrebbe stare, potrebbe essere una cosa carina, una sorta di blogger specializzato in viaggi. Mondrian invece si dedica a dipingere una cucina, mentre Picasso conta chi ha più follower tra i suoi rivali, una sorta di influencer d'assalto. Ovviamente il tutto è corredato da non foto, ma da vignette realizzate direttamente da lui. Insomma, una cosa carina e divertente che il Museo d'Orsay ha pensato di fare, chissà, magari anche loro a caccia di qualche follower in più, che poi l'obiettivo è sempre quello. Ci sono Danti e Nina Zilli con J-Ax, Tu ed Io. Danti, Nina Zilli e J-Ax, Tu ed Io qui su Radio Latte Miele. A proposito di Instagram e di follower, chi insomma non se ne preoccupa di averne di più, secondo me, è questa simpatica vecchina che ha 90 anni e che è la nonna più social d'Italia, ha oltre 70.000 follower e insomma è diventata famosa anche perché in questi giorni è stata intervistata dalle Iene, è stata anche ospite a Mattino 5 e ha raccontato anche un po' la sua storia. Praticamente lei si chiama Licia Fertz e si definisce un'accidentale attempata modella e influencer. È nata nel 1930, ha aperto questo profilo Instagram per scherzo, per gioco, insieme al nipote, e poi ha scoperto di avere una grande dimestichezza con la tecnologia e appunto anche con Instagram. È molto molto attiva, quindi posta di tutto, quello che fa durante il giorno, quello che cucina, racconta anche delle storie, come vi dicevo ha raccolto 73.400 follower e insomma lei ha iniziato semplicemente con una foto e una didascalia in cui c'è scritto: ciao Instagram, c'è posto per una ragazza di 88 anni? E direi proprio di sì. Io credo che la chiamerò, mi farò dare anche qualche consiglio perché io sicuramente ne ho bisogno, e lei invece non ne ha bisogno. Tra l'altro il suo prossimo obiettivo, l'ha anche dichiarato, è la carta di credito. Ha detto: è importantissima, è semplice, insomma ho superato una guerra e posso aver paura di una carta di credito. La signora è fortissima, mi piace, da oggi la seguirò anch'io su Instagram. Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. Spesso ci ritroviamo a raccontarvi di lavori particolari, magari potrebbe anche essere il lavoro dei vostri sogni, chi lo sa, e sì, spesso si trovano su internet proposte di questo questo tipo. Questa giunge dall'Irlanda, da un'isola, l'isola principale dell'omonimo arcipelago dell'Irlanda, Grande Blasket. Da questa isola, che è praticamente un paradiso, arriva la proposta di lavoro. Il lavoro si svolge da aprile a ottobre 2020, cercano praticamente due custodi. I due incaricati dovranno occuparsi di tre cottage e della gestione di un bar, servendo pasti e snack a circa 20 persone. Prima di considerarlo il lavoro dei vostri sogni, di inviare la vostra candidatura, sappiate che non è proprio una passeggiata. Cioè, nel senso, sì, è vero, è un paradiso terrestre, però le strutture vogliono offrire ai loro ospiti un vero e proprio ritorno al passato. Quindi si vive senza corrente elettrica, con un'assoluta riduzione della tecnologia, quindi gettate assolutamente telefoni, computer, niente, non c'è niente di tutto questo. Dovrete avere a che fare con candele, stufe, fornelli a gas, al massimo servirvi di una turbina a vento per ricaricare il vostro cellulare. Se tutto questo vi piace, se siete interessati, ve lo ripeto, il periodo è da aprile a ottobre 2020 e non so quanto vi pagano, e avete ragione, è una cosa che non so dirvi, me la chiedono anche dalla regia, non ve lo so dire, però se volete saperne di più andate sul sito greatblasketland.net, cercate la proposta di lavoro, rispondete anche, e loro poi vi diranno se siete adatti oppure no. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte di Anna Fatti, ben ritrovati qui a Tutti Amano il Weekend. Allora, dopo la proposta di lavoro, che comunque secondo me a qualcuno potrebbe anche interessare in Irlanda, se invece avete messo da parte un bel gruzzolino, potreste acquistare la residenza estiva che era stata di Jackie Kennedy. Prezzo, ve lo dico subito perché questa volta lo so, è in vendita per 65 milioni di dollari. L'ha messa in vendita la figlia di Jackie, Caroline, che insomma ha deciso di dare questa occasione a qualcun altro. Tra l'altro si racconta che questa è la tenuta che Jackie Kennedy ha assolutamente voluto per le sue vacanze estive, in un posto molto bello che è Martha's Vineyard, che si trova nel Massachusetts. Tra l'altro è un posto amato anche da tantissime star del cinema, ma non solo, anche tantissimi musicisti. È un posto meraviglioso, dune, stagni, poi veramente costruita in mezzo alla natura. C'è persino, e sempre questa l'ha voluta Jackie, una casa sull'albero per i nipoti, nipoti che ovviamente ormai sono cresciuti, e per cui anche per questo motivo la figlia ha deciso di seguire l'esempio della mamma e di dare la possibilità a nuove generazioni di vivere in questo paradiso. E ragazzi, è davvero un paradiso, quindi insomma 65 milioni di dollari, se ce li avete, se volete fare questo acquisto, certo sì che lì si potrebbe davvero cambiare vita. Chissà chi la comprerà, sarei molto curiosa di saperlo. Intanto noi ascoltiamo Emma, Stupida Allegria, il nostro disco Latte e Miele. Ancora buongiorno e buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele. Tutti amano il weekend, si tinge di verde a quest'ora la domenica, quindi buongiorno a Diana De Marsanic.
Ciao a tutti, ciao Anna.
Allora, da dove partiamo oggi? Di cosa ci parli?
Oggi parliamo di una regione italiana che è stata premiata.
Ah.
Parlo delle Marche, di cui parleremo tantissimo insomma in quest'anno, perché sappiamo che le Marche
sì.
Sono ha dato i natali a un grande artista dell'arte italiana, parliamo di Raffaello. Quest'anno si celebrano i 500 anni della morte di Raffaello e sono previste una serie di iniziative proprio.
Tanti eventi, sì.
Esatto, sì. Non solo a Urbino, che è la sua città natale, ma proprio in tutta la regione. Ma perché ti parlo delle Marche?
Ecco, sono curiosa. Perché?
In chiave green. Prima di tutto perché sono state inserite nella lista delle 30 mete top del 2020 secondo Lonely Planet. Tu ti ricordi cos'è la Lonely Planet?
Aia, mi cogli un po'. Beh, insomma, dai, cos'è? Le guide.
Esatto, la Lonely Planet, magari in inglese, insomma, è un po'.
No, le guide.
Un po' latte e miele.
No, ma le abbiamo usate tutti anche noi, dai.
Da ragazzini, quando non c'era ancora tutto l'accesso a tutti questi social network, a tutti questi siti. Io mi ricordo che viaggiavamo zaino in spalla proprio da vere avventuriere con le mie amiche con questa Lonely
Planet.
Poi
io non ci capivo niente perché non sono brava a leggere le cartine, però ce l'avevo anch'io.
Però ti diceva proprio le mete da vedere,
esatto.
I posti più curiosi. Bene, quindi diciamo che la Lonely Planet è considerata un po' la Bibbia dei viaggiatori.
Sì.
Ok?
Sì.
Soprattutto i viaggiatori che piacciono a noi, quelli che
certo.
Girano zaino in spalla, che vogliono conoscere le meraviglie della natura. Bene. Indovina a che posto abbiamo detto che questa Lonely Planet ha eletto i 30 posti best place da vedere nel 2020.
Dai, dove stanno le Marche?
Dimmi. Le Marche, che oltretutto sono l'unico regione, luogo italiano citato,
sì,
sono al 12° posto.
Beh, però, insomma, bellissima questa cosa, un bellissimo riconoscimento per la regione Marche. Allora, facciamo così, torniamo tra poco perché voglio saperne di più, mi racconti. Rieccoci qui con Diana De Marsenic, stiamo parlando delle Marche premiate dalla Lonely Planet. Bellissima questa cosa, 12° posto in questa classifica.
In questa classifica io ti vorrei dire proprio i primi tre posti comunque.
Dai,
perché
dimmi,
secondo me dopo ti rimane un pochettino,
certo,
che dici vabbè, ma i primi posti che paesi devo andare a visitare?
Certo.
Al terzo posto la Macedonia del Nord, il nuovo nome adottato dal paese che era conteso insomma con,
sì,
la Grecia,
sì,
è proprio Macedonia del Nord, e la Lonely Planet ha detto che è proprio un luogo da vedere perché è magico e incontaminato. In effetti io non avevo mai pensato di programmare,
no,
le mie vacanze.
No, mai stata da quelle parti.
Secondo posto l'Inghilterra, dove nel 2020 verrà inaugurato questo sentiero litoraneo ininterrotto più lungo del mondo, si chiamerà England Coast Path, dove path significa sentiero, ti do
sì,
anche lezioni di inglese.
Grazie, che mi servono sempre.
E sarà proprio un percorso di 4.800 chilometri che renderà proprio la costa inglese un po' accessibile a tutti, quindi sicuramente l'Inghilterra
beh,
è più...
Beh, bellissimo viaggio, bellissima esperienza da fare.
Il primo posto, cioè coronato diciamo dalla Lonely Planet come meta top del 2020, è il Bhutan, che, attenzione, è stata messa al primo posto proprio per l'attenta politica ambientale. È l'unico stato al mondo a emissioni negative di carbonio, ma nel 2020 sarà addirittura la prima nazione interamente biologica.
Complimenti.
Ti ho stupito?
Eh sì, mi hai stupito, sì, molti, molti complimenti. Adesso però mi verrebbe da chiederti come mai le Marche, cioè perché tutti sono stati scelti per dei motivi ben precisi.
Esatto, diciamo che insieme all'Umbria le Marche comunque sono considerate un pochettino i cuore verde dell'Italia.
Sì.
Marche sappiamo benissimo che hanno l'affaccio al mare, ma hanno anche delle splendide colline, ma diciamo forte del fatto che ci saranno queste celebrazioni legate a Raffaello, un campione del ciclismo mondiale come Vincenzo Nibali,
sì,
ha addirittura studiato 24 percorsi ciclabili, te ne parlo dopo.
Certo,
però,
certo. Rieccoci qui nel nostro appuntamento green della domenica su Radio Latte e Miele con Diana De Marsenic, siamo molto curiosi, vogliamo sapere di questi percorsi ciclabili nelle Marche.
Esatto, questo progetto si chiama Marche Outdoor e ha come testimonial, ti dicevo, lo squalo, il campione di ciclismo,
sì,
Vincenzo Nibali, come mi ha suggerito Umberto.
Esatto, che segue il ciclismo.
Soprannominato lo squalo. È proprio un tentativo di rendere proprio il territorio delle Marche sempre più sostenibile, perché, come ti ho spiegato più volte, la bicicletta è proprio il mezzo più green che abbiamo in assoluto, perché
sì,
usiamo i muscoli delle gambe.
Esatto.
La combustione non c'è se non quella della nostra energia che facciamo,
sì,
fuori. Esatto, saranno 24 percorsi ciclabili che attraverseranno proprio tutte le Marche, quindi viaggio a impatto zero ed ecosostenibile che possiamo scoprire sul sito www.marcheoutdoor.it. c'è anche un'app dedicata, quindi tutti i ciclisti, quelli che vogliono insomma sperimentare,
vivere,
no, queste vacanze
esperienza,
in bicicletta,
certo,
possono andare eccetera.
Bene, benissimo.
Ma a proposito di movimento fisico,
sì,
io volevo chiederti una cosa, tu hai mai provato a fare yoga?
No, non ho mai provato, non ho ancora mai provato. Sono stata anche bacchettata per questa cosa perché non ho ancora mai provato.
Malissimo,
però
perfetto. Hai una speranza.
Sì. Oh, va bene, dai.
Perché devi sapere che anche quest'anno per la ventesima edizione addirittura c'è yoga a porte aperte. Si svolgerà il 25-26 gennaio in tutta Italia e sono proprio gli insegnanti dell'associazione IANI che danno la possibilità a tutte le persone di partecipare gratuitamente a queste lezioni yoga. Esistono diverse forme di yoga, chiaramente saranno...
Sì.
Quelle più facili e alla,
beh,
portata,
certo,
di
soprattutto
tutti,
se si tratta
però
della prima volta.
È proprio un'iniziativa no profit, quindi è gratuita, e il consiglio è di andare proprio sul sito www.insegnantiyoga.it per prenotarsi la propria lezione.
Perfetto, adesso sentiamo Chiara Gagliazzo. Chiara Gagliazzo, l'ultima canzone del mondo qui su Radio Latte e Miele, ma cosa ci racconti a proposito di Chiara Gagliazzo?
Lei veramente mi ha stupito, l'ho anche intervistata più volte e devo dire che è una delle cantanti più green del panorama italiano.
Bene.
Questa canzone è sì una canzone d'amore, ma è soprattutto un atto d'amore nei confronti del nostro pianeta Terra. È un progetto che è nato da un viaggio in Islanda che ha portato avanti insieme a Greenpeace. Mm. Chiara proprio ha fatto questo viaggio, ha deciso proprio quando ha toccato con mano la situazione di sensibilizzare i suoi fan, insomma tutti gli ascoltatori, a questo problema dei cambiamenti climatici e il problema dello scioglimento dei ghiacciai. Come ha detto, lei quest'estate è andata in Islanda e ha visto con proprio i suoi occhi quanto i ghiacciai si stiano sciogliendo e quanto il problema sia veramente grave. Quindi che cosa ha fatto? Ha deciso proprio di appoggiare Greenpeace, che come tu sai e conosci è una delle associazioni più attive nel campo proprio della salvaguardia dell'ambiente. Quindi io dico, ascoltiamoci sempre di più la nostra Chiara Gagliazzo. Purtroppo quest'anno non è il Festival di Sanremo.
No, quest'anno non va a Sanremo Chiara Gagliazzo, no.
Senti, ma la sai che la Chiara Gagliazzo spesso si veste vintage?
Ah, bello, a noi piace il vintage, a me in particolar modo, ma anche a te, so, ho scoperto che ti piace.
Sì, io guarda, ho deciso che la prossima settimana, tanto ci avviciniamo alle, sì, agli eventi un po' importanti, dove ti dovrai vestire anche bene, perché ho saputo,
certo,
che andrei a Sanremo.
Certo, va bene, tocca anche a noi.
Hai una chance per essere sempre sostenibile anche con il tuo guardaroba. Tu la conosci, la style coach più famosa d'Italia,
ecco, vabbè, lei, la Gozzi, tutti.
Bravissima.
La conosciamo, Carla, la conosciamo tutti,
la grande Carla Gozzi, che vediamo sempre anche a Detto Fatto, ha lanciato questo Second Chance. È una seconda opportunità che dà ai capi che hanno già vissuto. Che cosa succede? Che tu vai da lei, attraverso, sì, questo servizio riesci a ridare vita ai vecchi capi della nonna,
ah,
o i
bello,
capi che trovi nell'armadio della zia. Guarda, io secondo me questo dedica una puntata a parte.
Sì, sì, dobbiamo parlarne perché è una cosa che interessa molto. Secondo me non solo noi, cioè sono tante le persone che adesso hanno voglia di rispolverare abiti magari di famiglia.
Allora iniziate a guardare gli armadi e poi vi darò una serie di lezioni esatto, per non sbagliare.
Andate a trovare la zia e la nonna oggi che è domenica e aprite con loro i loro armadi. Grazie a Diana De Marsani, ciao, domenica prossima. Ciao Diana.
Ciao.
Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per aver trascorso la domenica mattina qui insieme a me, insieme ad Anna Patti. Siamo arrivati alla fine, quindi io vi aspetto domani 10:30 insieme a Carlo Mondonico con Spoiler, ma vi ricordo, state con noi, state su Radio Latte e Miele, anche perché a partire dalle 18:15 torna l'appuntamento con Sette Note con Marco Caronna e ovviamente tutti quanti insieme a lui seguiamo il campionato di volley. A domani, buona domenica, ciao!